Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Nicolai viveva in uno stato di semiabbandono con la madre. Era molto piccolo, aveva 2 anni, si è ustionato con una pentola di patate che cuocevano sul fuoco.
Ringraziale quelle cicatrici, gli ho detto. È grazie a loro se sei qui. Se non le avessi avute, io non ti avrei mai notato. Storie di bambini in difficoltà e di adulti che si prendono cura di loro, in una puntata che si intitola Ti prendo per mano.
Pinocchio! Il mio burattino! Pinocchio, figliolino mio! Che ti hanno fatto? Che ti è successo, figliolo? Tutto nudo! Pinocchio, sono il tuo bambino! Rispondimi! Com'è freddo, sembra di ghiaccio. Sarà mica morto, Pinocchio.
Dove sono?
A casa tua, al sicuro, nella pancia di un pesce cane. Dio ti ringrazio. Sei vivo, ora posso anche morire.
Oi, oi, aiutami tu, sì. Io voglio tornare bambino.
Su, su, non piangere, su, tu sei tanto carino anche così, anzi. Oh, senti, senti, c'è ancora questo puzzetto sulla testa. Dopo il babbo te lo leva con la pialla,
Era lo splendido Nino Manfredi, protagonista di quel Pinocchio televisivo di moltissimi anni fa. Era un Pinocchio che la Rai aveva mandato in onda, credo negli anni 70 probabilmente. C'erano Nino Manfredi, Andrea Balestri si chiamava invece il bambino che dava la voce e il corpo poi quando diventava in carne ed ossa a Pinocchio. Ebbene, se Geppetto si prende cura di questo pezzo di legno e lo trasforma in un essere umano, i protagonisti delle storie di oggi davvero disegnano una linea d'ombra nella vita delle persone che hanno davanti, che sono anche loro 2 ragazzini. E nel primo caso la protagonista, la nostra ascoltatrice, è una ristoratrice che nella vita ha già un sacco di cose da fare e decide anche di prendersi cura di questo bambino che arrivava da un paese dell'est e che aveva questo problema estetico, perché che era in realtà anche un problema di salute, aveva avuto un'ustione molto profonda e quindi faceva fatica a trovare semplicemente persone che lo ospitassero in Italia per Natale, per le vacanze estive, come accadeva e come accade ancora con quei bambini che sono meno fortunati dei nostri, e quindi diceva lo accolgo io, ci penso io, e è iniziata lì e la sua storia è andata avanti e oggi scopriremo fino a che punto è arrivata e dove si trova in questo momento. La seconda invece è la storia di un barista che semplicemente si rivolge in modo carino a una mamma col proprio bambino e da lì in avanti diventerà l'angelo custode di questo bambino. Ti prendo per mano, benvenuti a Linee d'ombra. Il mio nome è Silvia e scrivo dalla Spezia. Ho 47 anni, sono la titolare e chef di 2 locali della mia città. Non scrivo per me direttamente, ma per raccontare una linea d'ombra che ho fatto attraversare. Anni fa ero la vicepresidente di una onlus che si occupava di soggiorni terapeutici a favore dei bambini, in particolare orfani sociali, provenienti dalla Bielorussia. Con il comitato direttivo abbiamo deciso di usare una parte di soldi raccolti in vari eventi per far venire in Italia 5 bimbi particolarmente bisognosi e di far frequentare loro le spiagge, sperando che per il Natale successivo avrebbero trovato una famiglia disposta ad ospitarli o aiutarli nella crescita. Se devo dire la verità, è tutto partito dall'aver visto Nicolai, che è il protagonista di questa storia. L'ho visto in una fotografia e ho desiderato con grande forza di regalargli una parte bella dell'umanità.
E poi succede che mi fanno vedere delle fotografie e quindi c'era questa foto di classe che me la faceva vedere un signore del gruppo che ospitava i bambini per farmi vedere il bimbo che era rientrato e che aveva mandato questa fotografia, la maestra aveva mandato questa fotografia. Mi fa vedere la fotografia e io nella foto mi colpisce questo bimbo, Nicolai, e dico ma lui chi è? Mi dicono è una brutta storia, lui è Nicolai, e io chiedo subito dopo e perché lui non è mai venuto in Italia, non è mai stato proposto? E dice perché c'è difficoltà, lo vedono con le cicatrici, la gente si spaventa, anche in classe è molto isolato. Allora io in quel momento dico va bene, questo bambino deve venire, facciamo in modo che venga in Italia.
Comunque siamo riusciti a realizzare il progetto, i bimbi sono arrivati e li abbiamo sistemati con le loro educatrici in una casa vicino alla spiaggia. Io ne ospitavo due appartenenti a un altro gruppo a quel tempo. Dopo 30 giorni i bimbi sono ripartiti. In aeroporto ho incontrato il responsabile del gruppetto e ho chiesto se avessero trovato una famiglia per le vacanze successive. A tutti tranne uno mi ha risposto. Quell'unico rimasto senza era Nicolai. Gli ho risposto che l'aveva trovata anche lui la famiglia, perché a Natale sarebbe venuto a casa mia. Era assurdo che il più bisognoso ripartisse senza la speranza di tornare. Since it's Christmas, let's be glad. Even if your life's been bad, there are presents to be had. Take a walk out in the snow and hear Santa's ho ho ho.
Let's be glad, even if the year's been bad, there are presents to be had, a promotion for your dad, don't be angry, don't be mad.
Nicolai è stato allontanato piccolissimo dalla madre, è cresciuto in un istituto e ha una storia difficile perché è sfigurato da cicatrici profonde nel volto e negli arti. Ha espresso da sempre il desiderio di farsi aggiustare la faccia, per non doversi più difendere dagli insulti e dagli sguardi indagatori della gente. Ha avuto molti problemi fisici. Ha subito un allungamento osseo ad una gamba, ha dovuto mettere gli impianti in bocca perché non ha i denti definitivi, aveva solo quelli da latte. Alla fine di queste avventure sanitarie tra Italia e Bielorussia, ha espresso con grande decisione il desiderio di farsi una vita qui, in Italia. Aveva il sogno di diventare cuoco, penso di essere io la responsabile di questo, perché veniva qui al ristorante e giocava in giardino per aspettare che io finissi, ma mi vedeva lavorare e adorava assaggiare cose buone.
Lui è assunto qui al ristorante, è stato un percorso difficile e faticosissimo, e lo è tuttora, perché lavorare insieme a quella che poi tu ritieni sia tua madre, no? Anche se sui documenti io non sono sua madre, però insomma lui mi chiama mamma. È difficilissimo perché io quando inizio a lavorare non riconosco più chi ho vicino, no? Quindi può essere mio marito, mio figlio, così per me stiamo lavorando. Per un ragazzo è un po' più difficile fare questa discriminazione e quindi molto spesso lui battibecca, un polemico, è permaloso da morire, però ha fatto un percorso veramente molto molto importante, cioè è arrivato che io gli ho insegnato a tenere in mano il coltello e adesso lavora in autonomia, fa da solo il pane, lui si occupa di tutta la panificazione, di tutta la linea dei dolci, gli antipasti secondi, e adesso il prossimo, appena ci faranno riaprire, si dovrà dedicare ai primi.
È arrivato quindi in Italia, alla Spezia, per motivi di studio. Ha provato a frequentare l'istituto alberghiero senza successo. A cadenza regolare andava in crisi e ricominciava la solfa della chirurgia plastica, della faccia nuova. Finché un giorno, credo sia questa la sua linea d'ombra, io mi sono arrabbiata, moltissimo. E gli ho detto che lui non è solo le cicatrici in faccia, che lui è altro. Lui ha un valore più profondo di quelle cicatrici. E finché le avesse messe davanti e prima di tutto, anche gli altri si sarebbero comportati di conseguenza. Ringraziale quelle cicatrici, gli ho detto. È grazie a loro se sei qui. Se non le avessi avute, io non ti avrei mai notato. Da quel momento il suo atteggiamento è cambiato. È iniziata la sua crescita personale nella cucina e nella vita. Infatti, forse, si tratta di una linea di luce.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul.
Si intitola Ti prendo per mano questa puntata e avrete capito anche il motivo per cui l'abbiamo intitolata così, perché Silvia ci ha mandato questa bellissima storia, parla di lei, parla di Nicolai, insomma parla di un pochettino di entrambi. Pronto, ciao Silvia, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Dove ti trovi in questo momento, in cucina? Sei al lavoro?
Sono in cucina, il telefono non prende, quindi sono fuori in sala seduta.
Perché, perché Silvia, tu hai due ristoranti, quattro figli, sì. Con Nicolai 5 praticamente.
Sì, con Nicolai 5.
E quanti, sì. Quanti anni hai, Silvia, per capire diciamo quanto...
46,
sei una ragazzina ancora.
Magari.
Senti, come sta andando questo periodo? Riuscite a fare in Liguria? Com'è la situazione? Pasti a domicilio?
Noi siamo arancioni, facciamo, non abbiamo, noi come attività non abbiamo mai chiuso, ci siamo adeguati a fare asporto, consegna a domicilio, e cerchiamo di sopravvivere, insomma,
certo,
di adattarci.
Di galleggiare fino a quando si potrà tornare a, insomma, a macinare un po' di, un po' di roba. Senti Silvia, torniamo alla storia che è una storia bellissima. Devo dire che è una storia probabilmente che riguarda moltissime persone che nella loro vita e nella loro casa hanno accolto ragazzi che arrivavano da situazioni e da paesi difficili, come è stato il caso di Nicolai. Senti, tu sei ancora a capo di questa associazione che ha organizzato
No, l'associazione qui, quella la provinciale, quella nostra non esiste più perché i bimbi sono cresciuti e poi ci siamo dispersi. Quindi attualmente ora non c'è più.
Non esiste. Però ti ha lasciato in dote, tra le altre cose, Nicolai.
Sì.
Senti, quando ripercorriamo un attimo, quando arriva lui la prima volta in Italia?
Lui arriva quando ha 6 anni e mezzo.
Ok. Adesso ne ha 24, quindi si parla di 18
esatto.
anni fa.
Sì.
E quante volte va e viene più o meno?
Tante volte, perché poi ogni anno 2 volte all'anno, per le vacanze estive e per le vacanze di Natale, veniva in Italia.
E quanto poi si fermava da voi?
D'estate 2 mesi e per le vacanze di Natale circa 1 mese.
Ok.
Poi quando è cominciato tutto il percorso sanitario, dove si sono scoperte varie cose che aveva lui, che abbiamo dovuto risolvere, allora sono state fatte dei permessi di soggiorno sanitari, in cui i permessi duravano anche 6 mesi, in modo da poter affrontare un intervento chirurgico o altre cose che ha dovuto fare, e quindi stava più a lungo, però doveva comunque poi rientrare in Bielorussia e poi dopo tornare, cioè non poteva stare stabilmente qui.
E quando tornava là, dove stava in Bielorussia?
In istituto.
Ok.
Tornava a stare in istituto. Quando poi dopo, verso i 16 anni, è stato reinserito a casa della madre, e lui passava praticamente le giornate in questa scuola dove gli insegnavano a lavorare, era una sorta di istituto alberghiero, lui voleva fare già il cuoco anche stando là, e poi la sera rientrava a casa a dormire a casa della madre.
Che però, aveva problemi col bere, mi sembra di capire. Che...
Sì, la madre era alcolista e è tuttora alcolista, e lui non si rassegnava a vivere là.
Cioè lui voleva venire in Italia? La sua intenzione era venire in Italia?
Sì, lui ha sempre detto: io sono italiano, io mi sento italiano, io non...
Da quando è stabilmente qua?
Da quando lui sono stabilmente qui sono 4 anni.
Ok, dal 2017. Ah, tra l'altro, scusami, sì. mi ricordava Anita che oggi è il 4 di febbraio, lui è arrivato il 4 di febbraio del 2017, quindi sono 4 anni precisi. Oggi una coincidenza incredibile. Noi facciamo queste cose totalmente a caso e ogni tanto ci azzecchiamo, no? È un po' come quelli. Cioè, hai 2 possibilità: o programmare tutto o creare il caos. Ogni tanto nel caos qualcosa lo becchi, come una data importante come questa, una specie di compleanno.
Sì.
Senti, come sta Nicolai adesso?
Sta bene. Molto bene.
Cosa sta facendo? Lavora da te?
Sì, lavora da me, lavora in cucina. Lui si occupa di tutta la parte di panificazione e di pasticceria. E gli piace molto.
Vive ancora in casa con te oppure ha un...
Sì, vive con me, no. Non vuole assolutamente parlare di andare via. Ha desiderato così tanto avere una famiglia che... Ora che è arrivato in questa famiglia che è impegnativa, perché comunque siamo sempre in tanti, proprio non parla di andarsene. Io a volte ti dico: ma magari non è che hai voglia di trovarti qualcosa anche per trovare una ragazza, non so, per essere libero di essere... No, io sto benissimo qui, e non mi mandate via, io sto qui.
Senti, lui alla fine quindi ha fatto degli interventi di estetici o no? O di natura?
No, estetici no, perché abbiamo affrontato tutto un percorso da vari specialisti, dove abbiamo chiesto delle consulenze perché lui aveva questo desiderio di avere una faccia normale. E gli specialisti gli hanno detto che comunque gli hanno spiegato sin da quando era piccolino che comunque una faccia normale lui non poteva riaverla, cioè si sarebbe comunque visto che era un intervento riparatore. E nel corso poi di vari accertamenti che facevano, quindi un check-up, perché questo bimbo è arrivato e noi non sapevamo praticamente niente di lui né come associazione, certo, quindi certo. Abbiamo fatto poi, col permesso del direttore dell'istituto dove stava eccetera, abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti. Aveva una gamba più corta, che aveva difficoltà un po' a camminare e quindi ha dovuto affrontare un allungamento osseo di una gamba, che è stato un intervento importante con tanta convalescenza, riabilitazione eccetera. Poi dopo non aveva i denti definitivi, perché tutti questi antibiotici che ha fatto quando era piccolino per l'infezione batterica da ustioni che aveva nel corpo gli hanno bruciato, questo è quello che ci hanno detto a noi, tutti i germi dentali e definitivi.
Sì, insomma, veramente un calvario incredibile, quindi siamo felici che la sua storia arrivi al momento in cui, diciamo, le cose hanno preso una via, la via migliore, immaginiamo. Sì. Tra l'altro ti ringraziamo per averci mandato la foto, che se gli ascoltatori vogliono vedere possono trovare su Facebook o su Twitter, in cui siete in cucina e siete sorridenti. L'ultima cosa e poi ti saluto. So che Nicolai ha tatuato sul braccio questa data, cioè il 4 di febbraio, e poi un diamante con scritto Mamma Silvia.
Sì.
Ti chiama mamma, cioè a tutti gli effetti tu sei sua mamma.
Sì, mi chiama mamma. Cioè,
e tu
proprio...
che effetto ti fa?
Sono abituata.
Sì.
In realtà sono mamma.
Tutti ti chiamano mamma. Ah, ok. Perfetto,
qua.
Quindi sei abituata a essere chiamata mamma non solo dai tuoi quattro figli naturali. Silvia, grazie mille per la storia e per tutto
grazie
quello che
voi.
Fai. Speriamo di venire alla Spezia ai tuoi ristoranti. Dimmi i nomi dei ristoranti, poi ti saluto.
Allora, l'Osteria della Corte è accanto.
L'Osteria della Corte è accanto. Grazie mille. Ciao Silvia, presto.
Ciao.
Won't give you my heart. Gonna tell you my story. Gonna take you to another level, you and me. Wanna give you my word. Let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true? Storia di Silvia, o meglio di Silvia e di Nicolai, in questa puntata che si intitola Ti prendo per mano. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Ti prendo per mano, si intitola la puntata di oggi, e anche la storia che stiamo per raccontarvi racconta di un adulto che si prende a cuore e si prende cura di un bambino che si trova in un momento difficile della sua vita. È la storia che ha come protagonista un bambino che si chiama Cole, che ha 9 anni ed è malato di cancro, e l'altro protagonista della storia invece si chiama Eddie, ha 22 anni e fa il barista alla Starbucks. Il loro legame nasce per caso, nasce da un discorso spontaneo di incoraggiamento di Eddie nei confronti di Cole, e poi questo barista diventa una vera e propria ancora di salvezza per il bambino. Noi questa storia l'abbiamo letta sul Washington Post, è firmata da Sidney Page e si intitola proprio The Barista Who Became a Lifeline for a Boy with Cancer, un barista che è diventato una un'ancora di salvezza, una linea di salvezza per esattezza, per un bambino malato di cancro. State con noi. Era una giornata difficile quando Debbie Harr si è fermata a un drive-thru di Starbucks a Lake Elsinore, California. Era il novembre del 2020 e suo figlio Cole, di 9 anni, si trovava sul sedile posteriore e stavano andando alla sua seduta di chemioterapia. Quando Debbie allungò la mano verso il finestrino della macchina per prendere la sua moka ghiacciata alla menta piperita e il succo di mela per Cole, il barista di Starbucks iniziò inaspettatamente a chiacchierare con loro. «Ero lì da solo alla finestrella», ha raccontato Eddie, che è un dipendente di Starbucks e ha 22 anni. «Ero felice, allegro. Cercavo di essere il più positivo possibile nonostante la pandemia». Sapendo che suo figlio aveva bisogno di essere incoraggiato, Debbie abbassò il finestrino del sedile posteriore dell'auto e chiese un favore al barista. «Scusa, potresti dire a Cole che oggi prenderà a calci in culo il cancro?» gli disse. E fu allora che avvenne il primo discorso di incoraggiamento. Eddie si rivolse a Cole e gli disse così.
«Ok, so I know last time we screamed we're gonna do it together. Alright, do you need me to do it again? Alright, Cole right now is fighting cancer and he's being a big champ, so on three we're gonna say you got this, so one, two, three, you got this buddy, awesome.
Puoi farcela, facciamo tutto il tifo per te», gli ha detto, «siamo tutti con te, sei forte e andrai alla grande, hai capito amico mio?» Il discorso motivazionale di Eddie lo ha rallegrato così tanto, ha raccontato la mamma di Cole, che il suo umore è letteralmente cambiato dalla notte al giorno e che da allora Cole ha sempre voluto andare a trovare il suo nuovo sostenitore prima e dopo ogni seduta di chemioterapia. Così gli AR iniziarono a fermarsi da Starbucks sulla strada per il Children's Hospital di Orange County prima di ogni appuntamento medico, sperando di incontrare quel barista, Eddie, per i suoi discorsi di incoraggiamento. Anche gli altri membri del personale di quello Starbucks hanno cominciato a sostenere il piccolo Cole, offrendosi di sostituire Eddie ogni volta che lui non c'era. Poi Eddie e Debbie, la mamma di Cole, si sono scambiati i numeri. Presto, i due hanno cominciato a videochiamarsi, a giocare insieme ai videogiochi online. «Ho deciso che sarò un'iniezione di positività per Cole», ha raccontato Eddie. «Sarò il suo più grande tifoso». Il costante supporto di Eddie ha risollevato lo spirito di Cole mentre affrontava quelle durissime prove sia fisiche sia emotive. A Cole è stata diagnosticata la leucemia a febbraio del 2020. E quando aveva incontrato il suo nuovo amico da Starbucks, si trovava in un momento particolarmente pericoloso del suo percorso terapeutico. «La diagnosi è stata uno shock», ha detto la mamma, spiegando che il suo trattamento durerà 3 anni o forse di più. «Ci dobbiamo impegnare a combattere a lungo». La malattia di Cole è stata devastante per tutta la famiglia ed è stata così dura per il bambino che non è stato in grado nemmeno di andare a scuola. A causa del sistema immunitario impoverito e dei rischi associati al coronavirus, siamo molto isolati, ha raccontato Debbie, che vive in una zona rurale in California con il marito e 2 dei suoi 4 figli. Ogni volta che Cole ha un appuntamento per la chemio, che è 4 giorni alla settimana, lui e sua madre guidano per 2 ore fino all'ospedale pediatrico di Orange County. «Non riesco nemmeno a spiegare quanto tutto ciò sia difficile», ha raccontato la mamma. «Ma Eddie e la sua amicizia sono decisamente un faro nella nebbia. Sono una grande fonte di felicità».
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again.
Eddie, il barista, è gay e ha lottato contro la depressione durante tutta la sua infanzia. Le sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita gli hanno permesso di entrare più in sintonia con il piccolo Cole. Gli dico che non so come si sente, ma che va bene essere arrabbiati, racconta. È normale non stare bene, ma deve continuare a combattere. Nonostante la diagnosi e il difficile percorso che attende Cole, la sua famiglia rimane ottimista. Ha un grande gruppo di persone che lo stanno incoraggiando. Lo chiamano Cole's Crew e sono la sua famiglia, gli amici, le persone che abbiamo incontrato lungo la strada, ha raccontato Debbie. Tra i messaggi di sostegno che Cole riceve tutti i giorni c'è anche quello di Larry, la voce di Mater del film Cars.
Now make me a taco truck.
Request acknowledged.
Hey Cole, get her done. Hey, it's Larry the cable guy. Stay strong, keep your chin up, all right, and smile. It's gonna get better. And here's somebody else wants to say something to you.
Eddie rimane però il suo più grande sostenitore. Di lui Cole dice che è davvero gentile e che lo aiuta a superare la giornata motivandolo. Il loro legame è così forte che Cole una volta ha esclamato, eccitato: dovremmo far traslocare Eddie a casa nostra, a sua mamma. Eddie, che si è recentemente laureato alla California State University e ha intenzione di intraprendere una carriera nel campo della fotografia e del design, cerca di parlare quotidianamente con gli Ars e soprattutto con il piccolo Cole. È davvero un'amicizia speciale, ha detto, aggiungendo che considera Cole come un fratello minore. Le relazioni possono nascere dal nulla, a volte. Io non me l'aspettavo affatto. Oggi anche le loro famiglie si sono conosciute su FaceTime. E quando il padre di Eddie ha sentito che Cole aveva bisogno di sangue, ha prontamente prenotato un appuntamento per donare il suo. Il cancro è una malattia terribile, racconta il papà di Eddie. Mia madre e mio padre sono morti entrambi per questa malattia. Entrambe le mie sorelle hanno avuto un cancro al seno. Sapevo che Eddie ha sempre avuto un grande cuore e che si preoccupa per le altre persone. Ed è fantastico che sia riuscito a dedicare del tempo per aiutare qualcuno che non conosceva nemmeno. L'intera famiglia di Eddie è ora attivamente impegnata per la salute e le terapie di Cole. Vogliamo che guarisca dal cancro, hanno detto. La mamma di Cole è rimasta sbalordita dal supporto che è iniziato da un gesto spontaneo ma profondamente significativo di un barista di Starbucks, un perfetto sconosciuto, che è diventato rapidamente un grande amico. Il mondo ha bisogno di più persone come Eddie, ha raccontato la mamma di Cole. Non credo di aver fatto niente di speciale, invece ha risposto lui. È qualcosa che qualsiasi essere umano dovrebbe fare. Essere gentili con gli altri.
Doctors on strike.
avete voglia di leggervi qualcosa di più, andate sul sito del Washington Post e lo trovate, la storia del barista che è diventato una via di salvezza per un ragazzino con il cancro. Questo è il titolo di questa storia che vi abbiamo raccontato, che abbiamo letto appunto sul Washington Post. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo con la nostra nuova storia seriale.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Linee d'ombra.
E abbiamo imparato già un po' a conoscervi, questo gruppo di giovani che sono i protagonisti della nostra nuova storia seriale, perché non sono i giovani che ci aspettiamo andare verso la Grecia per passare quelle serate in discoteca. Amano le cose un po' più selvagge, sono lì per andare a pesca, sono lì per risparmiare più soldi possibili, sono lì per girare in moto, sono lì però anche per incontrare delle persone. Le nostre storie seriali partono in questo modo e poi prendono, diciamo, la loro via, no? Hanno un inizio che in generale, diciamo, come tutti gli inizi, si parte da una situazione statica, no? Le persone sono a casa, stanno facendo qualcosa che è ordinario e poi succede qualcosa di straordinario. In questo caso i nostri protagonisti sono già in viaggio, stanno già facendo qualcosa di straordinario, cioè stanno andando da soli in vacanza verso la Grecia a godersi la loro vita, a godersi le loro vacanze, e succede qualcosa di ancora più incredibile che, come vi dicevo ieri, in realtà fa parte della normalità della vita delle persone, no? Si incontrano delle persone che sono speciali per noi e ce le portiamo dietro per tutta la vita. Ma il modo in cui il nostro protagonista si porta dietro l'altra protagonista di questa storia, che è veramente il personaggio mancante di tutta quanta la storia, è un modo molto particolare, perché attraverso l'assenza lui riesce a percorrere 40 anni di vita che però, insomma, aspettiamo a raccontare, perché tutto parte da qua. Andiamo là, siamo con i nostri amici, è estate, siamo in Grecia e stiamo avendo il miglior tempo della nostra vita. Sull'isola ci accampammo su una spiaggia isolata, distante dalla confusione del porto. Ci eravamo incamminati per una strada sterrata lungo la costa. La strada appena fuori dal centro abitato diventava un sentiero, si allontanava dal mare per entrare verso l'interno, per poi sbucare dopo un paio di chilometri su una striscia di sabbia spettacolare, con il mare sia sulla destra sia sulla sinistra.
E ci siamo piazzati lì con due tende, sempre divisi in io, Andrea e gli altri tre. Questa era sempre la divisione, anche gli altri viaggi abbiamo fatto insieme.
La pesca doveva essere l'unica o quasi fonte di approvvigionamento e sostentamento. Potevamo solo permetterci il pita, un saccottino fatto di pasta di farina riempito con qualche dischetto di cetriolo, una foglia di insalata e un pezzetto di carne di agnello, il tutto immerso nello yogurt.
Si pescava abbastanza, soprattutto polpi, che si andavano a prendere con le forchette. Addirittura un paio l'ho preso dallo scoglio senza neanche buttarmi in acqua. E ci si faceva quasi sempre polpi, e poi avevamo delle lenze con le quali si prendevano anche dei pesci, nonostante il periodo, che non era proprio ideale per pescare, perché agosto non è mai il periodo migliore. Però devi considerare che lì non c'era ancora quasi nessuno, specialmente nella zona dove si stava noi, perché non c'erano case o cose del genere, quindi al massimo c'era un po' di movimento durante il giorno, ma poi la notte c'eravamo solo noi.
Dopo che ci eravamo sistemati, avevamo capito che quello che ci interessava capitava in paese. Tutte le sere, verso le 7, ci incamminavamo verso la parte alta, dove si trovava un locale all'aperto mimetizzato nella natura, grosse rocce disseminate tutto intorno ad uno spiazzo che poi, verso le 10, diventava una pista da ballo.
questo posto, io non so se lo descrivo bene, ma questo posto stava in cima a proprio al villaggio. Se te arrivavi a questo tipico villaggio greco da cartolina proprio, continuavi a salire fino a che non uscivi, diciamo, proprio dal villaggio in pratica, e ti ritrovavi in un'altra situazione più isolata, dove c'erano delle rocce. Intorno a queste rocce queste persone avevano inventato questo locale, che era tutto all'aperto, dove ci avevano messo un banco dove servire delle bevande eccetera, che però appunto da questo orario qui, più o meno 7:30 così, fino al tramonto, loro facevano un programma classico. E la cosa divertente è che tutti quanti stavamo lì davanti al tramonto a goderci questo spettacolo, che avrebbe avuto, diciamo, un finale perfetto nel momento in cui la musica finiva perfettamente, quando l'ultimo spicchio di sole fosse scomparso dietro il mare.
Veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano, mentre io aspettavo. I passi delle onde danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, mentre io aspettavo.
Ringraziamo Pasquale per la storia che ci sta raccontando, ringraziamo Mauro Pecio che come sempre la prende e la mette insieme. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra puntata, la nostra storia seriale in podcast sul nostro sito, sulla nostra app o dove ovunque voi scarichiate i vostri podcast. Potete mandarci le vostre storie a linea@radio24.it. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolino Corleoni e a Mauro Pecio. Di nuovo ora diamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.